Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Il figlio della schiava. Primo volume della serie Storia di Marcus. È un romanzo storico di Alessandro Garro ambientato nell'Italia dell'anno 600, circa un secolo dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente. Il libro sceglie un quadro lontano dalle immagini ordinate o cavalleresche spesso associate al Medioevo. La pianura padana è descritta come un territorio di boschi, paludi, rovine urbane e insediamenti fortificati, attraversato da guerrieri e segnato dall'assenza di un'autorità stabile. Al centro vi è Marcus, costretto a lasciare la propria fattoria e ad affrontare un viaggio pericoloso, contando essenzialmente sulla sua spada e sulle proprie risorse. La premessa dichiara un intento di realismo storico e di attenzione alla vita materiale, ai rapporti di forza e alle difficoltà di spostamento nell'alto Medioevo, evitando una costruzione fondata soprattutto sulla vicenda romantica. Ne risulta un romanzo d'avventura storica, in cui la crescita del protagonista è strettamente legata alla violenza, alla precarietà e alla conformazione concreta del mondo che attraversa. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, l'Italia del 600 come paesaggio post-romano frammentato e insicuro. L'ambientazione è il principale elemento distintivo dichiarato dal romanzo. L'Italia dell'anno 600 non viene proposta come uno sfondo medievale indistinto, ma come una realtà successiva al collasso dell'ordine romano occidentale, città in rovina, pianure ricoperte da boschi e paludi, popolazione rarefatta, villaggi nella foresta e luoghi fortificati. Questa scelta sposta l'attenzione dalla nostalgia per Roma alla difficoltà concreta di abitare ciò che ne resta. La geografia non è quindi decorativa, condiziona la sicurezza, i tempi di viaggio, le possibilità di incontro e l'accesso alle risorse. Se le vie sono degradate e il territorio è poco controllato, muoversi equivale a esporsi a rischi che non dipendono soltanto da un singolo antagonista, ma dall'ambiente stesso e dalla mancanza di protezioni istituzionali. Le recensioni disponibili rilevano proprio la cura dedicata a territorio, viabilità, villaggi e città, oltre ai riferimenti storici e geografici. In questa prospettiva, il libro interessa perché traduce un periodo spesso percepito in modo astratto in un'esperienza spaziale, un mondo spezzato, dove le rovine non certificano semplicemente il passato, ma definiscono i limiti del presente. Il Medioevo barbarico, del sottotitolo, indica così soprattutto una condizione di discontinuità politica e materiale, non un'etichetta fantastica. Secondo, il viaggio di Marcus come struttura di sopravvivenza e trasformazione, la vicenda prende avvio dalla fuga di Marcus dalla sua fattoria. Il viaggio che ne segue costituisce il dispositivo narrativo fondamentale, permette di attraversare luoghi, pericoli, persone e conflitti in un territorio senza legge stabile. Non si tratta, per quanto indicato dalla presentazione, di un percorso turistico o iniziatico, nel senso rassicurante del termine. Marcus parte perché è costretto, e l'itinerario nasce dunque dalla perdita di una condizione, per quanto fragile, di radicamento. Il protagonista può contare su se stesso e sulla spada. Questa limitazione mette in primo piano autonomia, capacità di valutare i rischi e necessità di adattamento. La trasformazione promessa dal testo di presentazione fino a diventare più spietato, come il mondo circostante, pone una domanda tipica del romanzo storico di frontiera: quanto può conservarsi della propria identità quando la sopravvivenza richiede durezza? Il libro sembra affrontarla attraverso l'azione e le conseguenze del movimento, non mediante un discorso teorico. Le amicizie e gli incontri menzionati nella sinossi non eliminano l'insicurezza, ma suggeriscono che i legami siano risorse provvisorie in un contesto instabile. Il viaggio offre quindi una forma narrativa coerente con l'epoca rappresentata. Conoscere il paese significa misurarne direttamente distanze, ostacoli e rapporti di forza. Terzo, realismo materiale, insediamenti, viabilità, armi e strategie nella narrazione. La promozione del libro insiste sull'accuratezza storica e sul realismo, mentre diverse recensioni dei lettori segnalano descrizioni dettagliate di luoghi, armi, strategie, condizioni del territorio e problemi della viabilità. Su queste basi, il romanzo appare orientato a rendere credibile il passato attraverso le sue infrastrutture fragili e i suoi strumenti quotidiani, non soltanto attraverso grandi eventi o figure celebri. Tale impostazione è significativa per un racconto ambientato nel 600, una strada, una palude, un passaggio controllato o un villaggio fortificato possono incidere sulla trama quanto uno scontro armato, perché definiscono ciò che i personaggi possono realmente fare. Anche la presenza della spada di Marcus acquista peso in questa cornice. Non è automaticamente un emblema cavalleresco, ma una risorsa di difesa in un ambiente percorso da guerrieri e privo di tutela affidabile. L'attenzione alla strategia resta integrata alle condizioni del luogo, può inoltre evitare combattimenti astratti. Ogni confronto implica terreno, spostamenti, vulnerabilità e limiti. Il valore del dettaglio non consiste soltanto nell'accumulo di informazioni. Serve a far percepire quanto la vita dipenda dalla logistica e dalla sicurezza. La lettura delle recensioni invita tuttavia a considerare queste qualità come riscontri dei lettori, non come una verifica accademica della ricostruzione storica. Quarto, violenza. Assenza di legge e confini morali di un mondo senza governo. La sinossi definisce il contesto con formule nette: nessuno governa e non c'è legge. Nel romanzo, questa condizione non va intesa necessariamente come totale assenza di comunità o di rapporti sociali, dato che compaiono villaggi, luoghi fortificati, amicizie e altri personaggi. Indica piuttosto la mancanza di un potere capace di garantire in modo uniforme sicurezza e giustizia. La violenza diventa così un elemento strutturale del paesaggio umano. I guerrieri che percorrono il territorio e le battaglie previste nel cammino di Marcus mostrano che la forza è una delle modalità con cui si regolano passaggi, minacce e possesso delle risorse. Il nucleo più interessante della premessa è il rapporto tra questo ambiente e il cambiamento del protagonista. Marcus non è presentato come un eroe già formato per sopravvivere. Dovrà diventare diverso e più spietato. Il libro sembra dunque mettere in tensione necessità pratica e costo morale dell'adattamento. La durezza non appare come una qualità celebrata in astratto, bensì come una risposta possibile a un mondo ostile. Per il lettore, questa impostazione offre un'alternativa alle semplificazioni dell'avventura eroica. Combattere e diffidare possono essere indispensabili, ma non sono mai scelte prive di conseguenze sull'immagine che il protagonista ha di sé e degli altri. Infine, un romanzo storico d'avventura che evita la medievalizzazione fantasy. Il libro si presenta esplicitamente come una vicenda storica e chiarisce che il suo scenario, pur potendo evocare atmosfere fantasy, corrisponde alla realtà dell'Italia del 600 secondo l'impostazione dell'autore. Questa distinzione è centrale per comprenderne il posizionamento. Boschi, paludi, rovine, guerrieri, spade e fortificazioni sono ingredienti facilmente riconducibili all'immaginario del fantasy cavalleresco. Qui vengono invece usati per rappresentare una fase di instabilità post-romana. alcuni lettori lo ritengono adatto, sia agli appassionati di romanzo storico, sia a chi apprezza quel tipo di immaginario. Ma la sua identità dichiarata resta quella di un'avventura radicata in un'epoca concreta. Anche lo stile viene descritto nelle recensioni come semplice, immediato e scorrevole. Una caratteristica coerente con un racconto che privilegia il movimento e l'accessibilità. Non tutte le reazioni sono uniformi, una recensione giudica. La trama coinvolgente, ma in parte prevedibile. E un'altra rileva un calo nella seconda metà. Questi commenti non definiscono il testo nel suo insieme, ma segnalano un possibile limite per chi cerca una costruzione narrativa molto innovativa. Al tempo stesso, l'interesse per Marcus e per il seguito suggerito dal finale conferma che la funzione seriale dell'opera è già presente. Il primo volume costruisce un mondo e un protagonista destinati a proseguire oltre la singola fuga. In conclusione, Il figlio della schiava è indicato soprattutto per chi cerca un romanzo storico italiano di lettura diretta, centrato sull'alto medioevo e sull'esperienza quotidiana di un territorio post-romano. Può interessare ai lettori che preferiscono l'avventura, il viaggio e la crescita di un protagonista alla ricostruzione erudita o al romanzo storico dominato da corti, sovrani e grandi battaglie documentarie. Il beneficio principale della lettura sta nella prospettiva scelta. L'anno 600 viene avvicinato attraverso la materialità di strade difficili, insediamenti vulnerabili, paesaggi degradati e necessità di difendersi. Questo consente di riflettere sulla frattura fra il mondo romano e le forme di vita successive senza trasformare il libro in un saggio. Rispetto a molta narrativa medievale, l'opera si distingue anzitutto per la dichiarata volontà di separare il proprio scenario dall'evasione fantasy, pur impiegando elementi che quel genere ha reso familiari. La rovine, la spada e i guerrieri non servono solo a creare atmosfera, sono presentati come conseguenze di un ordine politico fragile. Inoltre, il protagonista non parte da una missione gloriosa, ma da una fuga, e la sua trasformazione è descritta come risposta a una precarietà radicale. Le recensioni disponibili apprezzano in particolare la scorrevolezza e le descrizioni storiche. Chi desidera una trama imprevedibile in ogni passaggio può invece tenere presenti le osservazioni più critiche sulla sua evoluzione. Nel complesso, è una proposta accessibile per entrare, attraverso la finzione narrativa, in un medioevo iniziale aspro e territorialmente concreto. Se vuoi supportare Alessandro Garro, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.